intanto dei nostri ospiti che ci faranno compagnia per i prossimi 40 minuti. Sono con noi Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Benvenuto te, Spaziani Testa, grazie per essere con noi.
Grazie, buonasera.
Buonasera. Buonasera anche a Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA, il SUNIA, Sindacato Nazionale Unitario degli Inquilini e Assegnatari. Benvenuto anche a lei, Chiappelli, buonasera.
Grazie, buonasera.
Allora, ricordo i nostri recapiti, 800 050 001 il numero verde, 335 699 2949 il numero per SMS e WhatsApp. Come introduciamo l'argomento, visto che si parla degli studenti, con una chiacchierata con Ilaria Lamera, studentessa del Politecnico di Milano, che ha messo a punto questa forma di protesta che ora sta dilagando in diverse università. Ilaria Lamera, il microfono con noi, la salutiamo. Buonasera Lamera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, ci racconti un po' come nasce questa protesta.
Allora, io ho dovuto fare la pendolare per diversi mesi per andare al Politecnico di Milano da Alzano Lombardo in provincia di Bergamo e ci mettevo circa 4 ore al giorno tra andata e ritorno ed era assolutamente stancante. E un giorno, insomma, ho iniziato a cercare casa all'inizio di quest'anno accademico, quindi a settembre, e mi sono resa conto che era praticamente impossibile trovare una camera singola sotto i 700 euro e ho un posto letto sotto i 400 euro, insomma i prezzi erano questi se non più alti. E così un giorno, appunto stanca dalla mia vita da pendolare, ho pensato quanto sarebbe bello avere una tenda e dormire qua e non dover continuare a fare avanti e indietro, e ovviamente non era possibile, però da lì è nata l'idea della protesta.
Quindi lei è stata per 6 giorni davanti all'università in tenda, anche di notte?
Sì, sì, giorno e notte, tranne una notte in cui ero particolarmente stanca e sono tornata a casa a qualche ora a dormire, però poi la mattina presto sono subito tornata alla tenda.
E che risultato ha ottenuto? A parte il clamore, perché insomma ne stiamo parlando anche noi, ne parlano in tanti, ecco, quindi questo è senz'altro positivo.
Sì, ho ricevuto una risonanza mediatica inaspettata, ma soprattutto sono riuscita ad arrivare alle istituzioni. Sono venute a trovarmi personalità come Maiorino, mi ha chiamata la Schlein, è scesa la rettrice Sciuto per parlarmi, anche l'assessore Franco alla regione. Insomma, sono riuscita ad arrivare alle istituzioni e ad ottenere un tavolo per giovedì sera a Palazzo Marino con Sala e Maran, quindi per questo sono soddisfatta.
Quanti ragazzi condividono queste sue difficoltà?
Tantissimi, migliaia di migliaia solo a Milano, ma anche in tantissime altre città come Bologna, Roma, Firenze. Siamo davvero più della metà degli studenti a essere fuori sede e vivere così.
Senta, una strada intermedia tra il fare avanti e indietro, 4 ore di viaggio andare e tornare e il vivere vicino al Politecnico, cioè non si può cercare un alloggio magari in un comune della periferia e poi andare al lavoro o nel vostro caso a studiare con la metropolitana o con l'autobus?
Certo, se non fosse che nell'Interland di Milano i prezzi sono più o meno gli stessi, cioè si abbassano davvero di poco e per di più comunque non permette di vivere appieno una vita universitaria appunto completa e appagante, quindi non è, diciamo, la soluzione migliore, anche se può essere una soluzione a non fare il pendolare.
E allora quale dovrebbe essere la soluzione? Perché lei capisce, cioè se il comune o la regione dovessero pagare l'affitto, dare un forte contributo a tutti i ragazzi che si trovano in questa situazione, lei ha spiegato che sono migliaia, sarebbe una spesa ingentissima.
Sì, diciamo che la soluzione sarebbe un investimento pubblico nella costruzione di studentati, cosa ci guadagna lo Stato? Molte più persone laureate, perché ovviamente così gli studenti sarebbero incentivati ad andare all'università e laurearsi, e visto anche il fatto che siamo uno dei paesi col tasso di laureati più basso in Europa, direi che non sarebbe male. Per di più, investendo negli studentati si può richiedere un affitto adeguata degli studenti, che per me sarebbe 200-300 euro per una camera singola al mese. Certo, il ritorno di investimento sarebbe più lungo che non chiedere 700 come viene ora negli studentati privati, però cioè, il ritorno comunque c'è.
E cosa ne pensi invece di quelle ipotesi che circolano, tipo la requisizione delle case sfitte o il divieto in qualche modo di consentire ai proprietari affitti brevi, per esempio per i turisti, eccetera?
Beh, allora, vietare proprio gli affitti brevi non dico sarebbe impossibile, ma sarebbe molto difficile. Io sono più per incentivare, ad esempio, far pagare pochissime tasse ai proprietari di casa che ospitano studenti o famiglie in difficoltà e mettere delle tasse molto alte su chi decide invece di utilizzare piattaforme private di turismo. E invece per quanto riguarda le case pubbliche, ad esempio le case del comune o le case dell'ALER, che a Milano sono circa 15.000 quelle sfitte, anche lì servirebbe un investimento pubblico per ristrutturarle e poi affittarle a prezzi moderati. Questa era anche una delle mie proposte di cui penso parlerò giovedì sera con Sala e vediamo cosa mi dirà.
Allora, grazie a Ilaria Lamera, studentessa del Politecnico di Milano, che ha inscenato questa forma di protesta originale che comunque sta dando i suoi frutti. La ringraziamo, Ilaria, e le auguriamo un buon prosieguo degli studi universitari. Grazie e buonanotte.
Grazie, arrivederci.
Grazie, arrivederci. Buonanotte. Allora, abbiamo ascoltato la studentessa Ilaria Lamera, adesso approfondiremo anche con l'aiuto di voi ascoltatori. Che cosa ci dite? Insomma, avete problemi di questo tipo? C'è qualche vostro figlio, qualcuno di voi proprio direttamente che ha affrontato esperienze del genere, cioè la difficoltà di trovare una casa in affitto a prezzi accessibili, oppure vi siete industriati e avete trovato altre soluzioni? Raccontatecelo, chiamateci 800 050 001 il numero verde e ripeto 335 699 29 49 il numero al quale inviare i vostri SMS o WhatsApp. Allora, Chiappelli, parto da lei, un suo commento su quanto ha ascoltato, prego.
Sì, grazie.
Mi scusi, non parleremo solo degli studenti, lo dico ai nostri ascoltatori evidentemente, parliamo sì. Anche degli affitti in generale, prego.
Sì, ma ci mancherebbe altro, anche perché Ilaria sono andato a trovarla l'altro giorno.
Anche lei, va bene.
Sì, portando la solidarietà della mia organizzazione e non solo. Io credo che c'è un dato di partenza. In Italia abbiamo 765.000 studenti universitari fuori sede. Lasciamo stare l'offerta privata assolutamente inaccessibile, come ha detto Ilaria. Diciamo che l'offerta pubblica è meno di 40.000 posti letto, ossia soddisfa solo il 5% della domanda. Questo è il dato di partenza. È il dato di partenza che chiama le istituzioni, ma ovviamente anche le università, a ragionare su quali investimenti pubblici, in questo caso chiamo il governo a rispondere e non solo, per aumentare quei posti letti pubblici, diciamo così, che possono soddisfare la domanda che oggi purtroppo è solo soddisfatta al 5%. Mm-hmm. Credo che l'incontro di giovedì col sindaco Sala deve occuparsi di questo, perché questo è quello che è necessario per dare una risposta. E soprattutto non è soltanto un problema di garantire il diritto alla casa, ad affitti sostenibili. Qui c'è un problema di non permettere di garantire il diritto di studio agli studenti che vanno nella città di Milano a frequentare le università.
Allora, per quanto riguarda gli stanzi...
una cosa?
Sì.
Io ritorno... telefono.
Allora la richiamiamo, guardi, se ce l'avesse detto subito l'avremmo sganciata immediatamente, no, mi dispiace che abbia avuto difficoltà a parlarci, la richiamiamo subito, la riagganci, prego. Dicevo che ci sono delle novità per quanto riguarda i fondi europei, no, il famoso PNRR. Allora, per lo student housing, quindi per gli alloggi per gli studenti, hanno messo a disposizione circa 1 miliardo di euro assegnati al nostro Ministero dell'Università e della Ricerca, e entro il 2026 questo piano dovrebbe garantire 60.000 nuovi alloggi. Poi c'è anche la legge di bilancio del 2023, quella approvata a fine dello scorso anno, che ha stanziato 400 milioni di euro per altri 14.000 posti, quindi è chiaro, insomma, c'è carenza, però ci si sta muovendo, non si dorme. Allora, prima di mandare una telefonata sentiamo Spaziani Testa, che lo ricordo il presidente di Confedilizia. Prego Spaziani Testa.
Sì, si tratta di un tema, diciamo, non nuovo. Nuova naturalmente è la forma di protesta che ha attirato l'attenzione su questo tema, ma diciamo il tema della casa e degli studenti c'è da sempre, con varie gradazioni nelle varie città. Milano per esempio è una città particolare da tanti punti di vista, molto attrattiva, molto ricca, piena di università, di prestigio, di gente che ci vuole stare per lavoro, per studio, per svago, per divertimento eccetera, e quindi ha problemi maggiori di altri, o vantaggi anche, perché ricchezza vuol dire anche benessere. E quanto alle soluzioni, le soluzioni come sempre non sono univoche, non ce n'è una, non c'è una bacchetta magica. Ci sono tante cose che non oggi perché c'è una tenda, ma da sempre si possono e si devono fare, cioè dare un'offerta varia. Come lei diceva all'inizio, non si potrà garantire tutto a tutti perché questo è impossibile, ma si può aumentare e migliorare l'offerta attraverso operazioni private, quindi studentati promossi o realizzati addirittura dalle università o da operatori privati, e intervento pubblico, come peraltro già previsto, anche questo lo dicevamo, dal PNRR. Poi ci sono i proprietari privati che fanno il loro e che in Italia garantiscono l'affitto da tanto tempo a tanti soggetti e lo garantiscono anche agli studenti. Questa è una cosa che quasi mai viene apprezzata, quasi sempre viene considerata una speculazione di chissà quali soggetti così malintenzionati, ma è anche quella una forma di offerta abitativa, che naturalmente avrà costi per gli studenti più bassi qualora quell'offerta ampia di cui parlavo si potesse realizzare, cioè se ci fossero più studentati, più intervento pubblico eccetera, ci sarebbe anche più offerta abitativa privata, e l'offerta abitativa privata, mi permette di aggiungere solo questo, sarebbe ulteriormente migliorata e calmierata se ci fossero degli interventi incentivanti, quindi no ad aumenti di tassazione come ho sentito dire per punire qualcuno, ma incentivi a chi fa qualcosa che si vuole aumentare. Per esempio, noi stiamo proponendo l'azzeramento dell'IMU per chi fa affitti agli studenti universitari. Costerebbe poco e sarebbe un segnale molto importante.
Lo dicevo prima, anche dei trasporti, perché poi un po' questo è il nodo, no? Adesso io non conosco la situazione di Milano, quindi non mi esprimo, ma la mia domanda alla ragazza era motivata dal fatto che qui, se si esce un po' fuori di Roma dalla cintura, finisci in paeselli che sembrano distanti per come sono, diciamo, organizzati e costituiti, distanti centinaia di chilometri da una capitale come Roma, nel senso che si vive a misura d'uomo, sono paesi dove si va in campagna, al proprio orto e così via. Ecco, allora, in questi paesi ci sono tante case in affitto e a prezzi molto accessibili, e difatti sulle linee ferroviarie c'è un sovraffollamento, le linee di pendolari che convergono sulla capitale, c'è un sovraffollamento di studenti che vanno poi in centro, e l'università, la statale, si trova, la Sapienza si trova vicino alla stazione Termini, ci si arriva a piedi, quindi arrivando con il treno alla stazione Termini si raggiunge l'università, l'università di Tor Vergata si trova sul raccordo anulare, quindi in periferia, e anche lì è facilmente raggiungibile per chi abita nei paesi limitrofi, quindi diciamo questa possibilità c'è, a patto naturalmente che i trasporti funzionino, e questo è un altro nodo dolente. Ascoltiamo Maurizio da Napoli, ricordo, chiamateci, il numero a disposizione è l'800 050 001. Adesso leggerò anche qualche messaggio. Buonasera Maurizio.
Dottor Mensurati, buonasera e complimenti per la trasmissione. Già ci siamo sentiti anche qualche altra volta. Allora, io mi volevo complimentare con il signor dottor Spaziani, perché in effetti sono d'accordo su tutto quello che ha detto, anche in considerazione di quello che ha espresso la studentessa, perché effettivamente io penso che lo Stato, diciamo, per le proprietà private, ovviamente mi riferisco alle seconde case, perché ringraziando Dio, insomma, chi ha la prima casa si è riusciti dopo tanti anni a togliere l'IMU. Voglio dire, io trovo giusto che nel momento in cui questi signori, insomma, affittino le case agli studenti ma anche agli inquilini, perché oggi praticamente con la nuova legge quando si fa un cambio di residenza bisogna comunque anche presentare un contratto, diciamo, registrato all'Agenzia delle Entrate. Io penso che dovrebbero avere, diciamo, degli incentivi anche sulla diminuzione o sull'azzeramento dell'IMU, anche perché poi ci sono molte associazioni, ONLUS, che comunque, voglio dire, fanno il loro lavoro ed usano i loro edifici, diciamo, e non pagano, diciamo, tasse per azioni benefiche che fanno. Quindi io penso che anche sarebbe giusto anche per i privati, che comunque aiutano e danno una mano, comunque, voglio dire, fittando le case agli studenti, io penso che se si va incontro anche a loro, sicuramente penso che potrebbe fare tutto a prezzi moderati.
Grazie, grazie per averci chiamato, Maurizio. Allora, qualche messaggio. Alberto da Udine: si può fare, esempi pubblici ci sono, recupero di un vecchio edificio, e ci manda qui una foto di un edificio, la casa Burkhardt in Borgo Stazione a Udine, che sarà un nuovo studentato. Maria Pia da Milano: si deve far emergere tutti gli affitti in nero tassando maggiormente quelli turistici, con le risorse recuperate costruire gli studentati. Rosalia da Roma: perché non dare un forte contributo per l'affitto agli studenti più meritevoli con i voti più alti, senza cercare di calmierare i prezzi? Si farebbe una scrematura naturale. Guardi, comunque, che ci sono, signora Rosalia, agevolazioni per gli studenti. Ecco, per quanto riguarda Milano in particolare, gli studenti con un ISEE sotto i 23.000 euro assicurano dalla regione, dal comune, saranno soddisfatte tutte le domande. Per adesso ancora non ci riescono, per ragazzi che hanno diritto a una borsa di studio, un alloggio, quest'anno erano 1.200, non riescono ancora a soddisfarli tutti, ce ne stanno più o meno altrettanti che stanno fuori, però la statale di Milano raddoppierà i posti per i fuori sede, per esempio. Giuseppe da Torino: credo che si potrebbero ristrutturare tutte le caserme abbandonate, uffici pubblici, capannoni in disuso, ospedali dismessi, per farli diventare dei luoghi adibiti allo scopo, così nello stesso tempo recuperare strutture che andrebbero demolite e andare incontro a persone bisognose. Allora, Chiappelli, torno da lei. Chiappelli è segretario generale del SUNIA, quindi parliamo degli inquilini, prego.
No, io non sono contrario al fatto che bisogna agevolare un'offerta da parte dei privati, ci mancherebbe altro. Il problema è però che oggi questo non funziona, e quindi noi diciamo, noi oggi sul Sole 24 Ore del 9 di maggio si dice che a Milano per una stanza ci vogliono 810 euro, a Roma ne servono 130. Questi sono dati
630
reali.
Perché non si è sentito.
Esatto. Mario, 630.
Sì, non si era sentito, sì, prego.
Perfetto, è un dato, voglio dire, Sole 24 Ore, quindi voglio dire, di un giornale ovviamente attento a queste cose. Il problema, ritorno, è che c'è una scarsità ovviamente di offerta alloggiativa anche da parte dei privati a canoni sostenibili, ma dall'altra parte ovviamente c'è una scarsità di offerta pubblica. Se queste due, voglio dire, questioni non trovano, diciamo noi, un equilibrio, è chiaro che la parte più debole, in questo caso lo studente universitario, paga i maggiori costi. Allora, pagare 810 euro per una stanza a Milano, io sono di Milano e quindi conosco quella realtà,
sì,
vuol dire impedire a tante persone come Ilaria di poter venire a Milano, ma guardi, anche nella prima cintura della città di Milano, nell'area metropolitana milanese, ok? E questo vuol dire impedire ai giovani di venire a Milano in questo caso e poter frequentare le università. C'è una proposta che avanzano gli studenti e su cui noi siamo perfettamente d'accordo, quello di aumentare il fondo affitti. Oggi è solo di 4 milioni, di aumentarlo a 50 milioni. È vero, nel PNRR ci sono 960 milioni per edilizia scolastica, diciamolo così, che vuol dire che da qui al 26 ci saranno, si ipotizza la costruzione di 60.000 sì, nuovi alloggi e posti letto. Tanto poi vediamo il PNRR che fine farà, voglio dire, adesso non entriamo su questa questione, però sono interventi importanti, ma sono insufficienti rispetto a un numero, e l'ho dato prima all'inizio, che ha necessità non solo di una risposta privata, ma noi crediamo anche di una risposta pubblica. E mi spiego meglio, c'è bisogno di una nuova politica abitativa in modo strutturale che affronti l'emergenza, perché oggi, se mi permette, Ilaria ha messo una tenda davanti al Politecnico ed è nato giustamente la questione da affrontare gli studenti universitari. Domani un precario prende una tenda e si mette davanti a Palazzo Marino, allora c'è il problema anche del precario e potrei proseguire.
Però è chiaro, insomma, non è che si può avere tutti una casa a prezzi agevolati, no? Perché sennò, cioè...
Bisogna che la casa in affitto siano ovviamente consoni, ovviamente, alle proprie condizioni reddituali. I salari e gli stipendi sono fermi da anni.
No, ma questo è fuori discussione, però diciamo non è compito dello Stato, delle regioni o di chi sia o del comune di fornire una casa a chi ne ha bisogno, perché se tutti emigrassero a Roma salterebbe il piatto, insomma, non è chiaro.
Noi diciamo un'altra cosa, diciamo che ci vuole un piano nazionale, un nuovo piano nazionale sulla casa, che incrementi l'offerta pubblica.
No, va benissimo. No, però intendo dire, non può essere illimitata questa offerta, perché è chiaro che sono un polo di attrazione le grandi città. Però vede, per esempio, ci scrive Luca da Prato. Dunque, eccolo qua. Allora, ti pareva che la sinistra non fosse scesa in campo per il caro affitti a Milano, scordandosi che Milano è governato dalla sinistra? E mia figlia, che fa giurisprudenza a Bologna, parte tutte le mattine in treno da Prato alle 6:30 e torna tutti i giorni alle 16 e alle 17. Non vedo tutti questi problemi dal momento che chi lavora parte la mattina e torna la sera. Antonio da Oristano, una domanda semplice, o meglio una curiosità: questo problema è nato da quando è arrivato il governo Meloni o esisteva anche prima? Forse esisteva anche prima, ma non avevano inventato le tende. Francesco da Verona: le tende logicamente dureranno poco per una serie di motivi, ma sono fiducioso che la chiarezza espositiva e la grinta della studentessa, che in qualche modo hanno iniziato questo tipo di protesta, riuscirà a ottenere qualche risultato, anche se il problema da una parte non è nuovo e dall'altra è molto complesso. Fa sperare la preparazione di questa ragazza, alla quale sono certo sarà presto proposta una partecipazione in politica. Allora, abbiamo anche due telefonate, anzi tre, vedo addirittura. Spaziani Testa, le do la parola, poi ascoltiamo qualche intervento di chi ci telefona. Prego.
Ma insomma, adesso il discorso appunto è quello, non si può garantire tutto a tutti, e comunque si può fare qualcosa per ampliare l'offerta, ma la possono fare anche i comuni, perché qui insomma stiamo parlando degli studenti, ma come ci diceva, insomma, la trasmissione è un po' sugli affitti in genere, e certi sindaci da un po' di tempo si stanno facendo sentire un po' anche qui, puntando il ditino sempre sui proprietari privati. Mi riferisco a Milano, ma mi riferisco a Firenze, a Bologna, e mai su se stessi, perché qui c'è un ruolo anche specifico degli enti locali, che in molti casi i propri immobili li lasciano andare, per dirla in maniera gentile, nel senso che non garantiscono che tutti siano utilizzati, spesso sono lasciati andare, mi riferisco alle case, alle abitazioni naturalmente, e o in mano a morosi seriali o ad occupanti abusivi, sia diciamo criminali sia anche persone che rimangono dopo anni senza averne titolo. Quindi anche lì cominciamo a verificare se i comuni possono fare qualcosa, oltre a sgravare fiscalmente i proprietari, anche intervenire sul proprio patrimonio. Prima di costruire qualcosa di nuovo, cerchiamo di utilizzare quello che c'è. Questo è il mio messaggio.
Allora, Maria Carmen da Milano, buonasera signora.
Sì, buonasera.
Prego.
Stavo pensando, anzi lo penso da tempo, che moltissime lezioni non richiedono la presenza. Allora, se si rendesse obbligatorio ai docenti registrare le lezioni, un'organizzazione molto semplice, e queste lezioni fossero trasmesse online, moltissime facoltà potrebbero essere frequentate senza la presenza. Mi riferisco per esempio a economia, io ho studiato economia, e un cattolico, eccetera. Allora non esisteva internet, adesso esiste. Non c'è nessun bisogno di uscire di casa e andare là, perché la lezione è identica se vista su internet o in presenza. E lo stesso mi posso riferire a matematica, analisi 1 è la stessa, fisica è la stessa. Certo,
vabbè, per fisica ci sono i laboratori, no?
Non posso pretendere questo per medicina, non posso pretenderlo per il corso di infermieristica, cioè là dove devi entrare in ospedale, oppure per chimica se devi utilizzare un laboratorio.
È chiaro, signora Maria Carmen, la ringrazio della sua telefonata. In effetti esistono già università telematiche, ma insomma è chiaro che la frequentazione e anche la socializzazione con gli altri è importante adesso. Vedo qui Antonio da Roma: la casa vicino all'università è un cinema che sta per finire, con i mezzi multimediali le lezioni si possono seguire anche da casa. È quel che diceva la signora poco fa. A 40 km da Roma molti appartamenti non si riescono ad affittare. Fino a che distanza dall'università vogliono casa gli studenti? A questo proposito abbiamo anche Daniele che ci scrive da Colleferro, qui in paese a 50 km di treno da Roma, dalla stazione Termini. Ci sono tante case sfitte che si possono benissimo occupare con 300 euro al mese e con 50 minuti si sarebbe all'università. Allora, saluto Antonio dalla provincia di Messina. Antonio, buonasera.
Buonasera, dottor Menzurati.
Allora, un po' di pazienza, che adesso abbiamo il giornale radio condotto da Fabio Sanfilippo. Poi fra 3 minuti le do la parola. Lo chiamateci ancora 800 050 001, tra pochissimo.
Tra poco in edicola.
Allora, Antonio è di nuovo in linea, prego.
Dottore, io volevo semplicemente fare un accenno. Praticamente non so se lei si ricorderà i famosi letti caldi del nord. Proprio mi sembra quasi quasi una cosa assurda. I letti che venivano dati ai migranti, che venivano appunto dal meridione, e il letto veniva dato a turno secondo le ore
di lavoro, certo.
Sì, e questo è un aspetto che molti hanno dimenticato. Riguardo ad esempio al paese dove abito io, a Montalbano, qua c'è un solo pullman che parte la mattina alle 7 e torna alle 13:20, e mi creda, gente umile, perché è un paese che si sta spopolando, affrontano spese immense per mantenere i figli lungo la costa, affittando case, con tutte le conseguenze dal punto di vista economico che devono affrontare. Quando invece benissimo si potrebbero creare linee alternative, ad esempio qua a 20 km c'è Randazzo, dove arriva la metropolitana che parte da Catania, che è la famosa circumetnea, che è una linea oggi moderna, molto veloce, e invece non c'è alcun collegamento. Un solo pullman, che altrimenti il paese sarebbe completamente isolato.
Queste sono le colpe della politica. Grazie Antonio. Guido da Padova, buonasera Guido.
Buonasera, grazie per aver richiamato. Io vorrei ricordare che in molti casi, a differenza di una certa colpevolizzazione che si sente nella trasmissione, la parte debole è il proprietario dell'appartamento, che paga delle tasse elevatissime in termini di IMU e anche con la cedolare secca, e che non è minimamente tutelato nei casi di inadempienza, quando non riesce a sfrattare per anni persone che non pagano l'affitto e gli restituiscono la casa completamente distrutta, senza che per questo possa essere fatto nulla. Abbiamo la Cassazione che ci dice, dottor Spaziani Testa, penso che queste cose le sappia meglio di me, che si paga l'IMU sulle case occupate, si paga la Tari sulle case vuote che non producono dei rifiuti, e la situazione, c'è una quantità di adempimenti spaventosi, dei costi di assicurazione elevatissimi con le assicurazioni che spesso non vogliono coprire. Si dice che le case non sono assicurate per il terremoto, ma nessuno lo fa, per esempio, degli adempimenti continui e dei costi di manutenzione che stanno diventando intollerabili anche grazie alla politica del 110%, che ha reso la manodopera irreperibile quando lo si trova, costa il triplo di quello che costava prima. Grazie.
Grazie Guido anche del suo intervento. Allora, ritorniamo dai nostri ospiti, andremo avanti per un quarto d'ora scarso, quindi se volete chiamare affrettatevi. Vorrei spostare il discorso, adesso dico un'ultima cosa io, poi chiaramente se i nostri ospiti vogliono ancora dire la loro sugli studenti, ma insomma vorrei allargare un po' il discorso anche al caro affitti per le famiglie, insomma non parliamo solo degli studenti, però a proposito degli studenti vorrei ricordare il bel esperimento che venne fatto qualche anno fa a Viterbo, con successo. Viterbo è anche una città universitaria, c'è l'Università della Tuscia, e praticamente il comune fece un accordo praticamente volle cercare di avvicinare gli studenti agli anziani che vivevano soli, e quindi affitta il tuo nonno, qualcosa del genere, insomma praticamente il nonno dava l'alloggio gratuitamente in cambio della compagnia, magari che ne so, un aiuto nell'andare a fare la spesa eccetera. In questo modo lo studente non pagava l'affitto e la persona anziana non rimaneva sola e vinceva anche questa sua lotta perenne contro la solitudine, e parlava con qualcuno ritornava a socializzare, magari andava a fare una passeggiata e così via. Allora, Chiappelli, torno da lei, prego.
Certamente sono esperienze che, voglio dire, possono tentare di dare una risposta, in questo caso.
Beh, certo, non è una soluzione unica, però.
Veniva dato comunque la disponibilità di una stanza, di un alloggio, come vogliamo dire. Dall'altra parte c'era anche un intervento sociale nei confronti della persona anziana, che in qualche modo, voglio dire, con lo studente poteva avere tutto un sostentamento, vivere con lui, quindi anche un intervento diretto alla persona. Questo, voglio dire, ci mancherebbe altro. Sono casi importanti, situazioni importanti, ma ripeto, il problema vero non è la colpevolizzazione nei confronti della proprietà, ma ci mancherebbe altro. Il problema è che c'è una situazione insostenibile che ormai, voglio dire, tutti denunciano da settimane, sul quale bisogna che la politica e il governo si impegnino. La stessa ministra Bernini, no, diciamo noi, dice adesso bisogna intervenire, formerò un gruppo di lavoro per vedere come andare a calmierare i canoni di affitto per gli studenti. Altro dato, no, diciamo noi, o dice immobiliare.it, che comunque in questi ultimi 5-6 anni gli affitti sono aumentati generalmente quasi del 35%, e vuol dire un aumento soprattutto nei confronti delle persone che, voglio dire, hanno uno stipendio, una pensione, lo stipendio bloccato da anni, vuol dire incidere pesantemente sul reddito di queste persone. Allora, c'è un problema a casa nel nostro paese? Vogliamo comunque prendere atto che c'è un problema abitativo nel nostro paese? Poi io credo che tutti devono fare la loro parte. Io sono il primo a dire che il problema della casa non è stato affrontato negli ultimi anni da tutti i governi che ci sono stati, ma ci mancherebbe altro. Non è un problema, non è oggi soltanto il governo Meloni, anche se il governo Meloni, se mi permette, ha deciso di non rifinanziare più il fondo sostegno all'affitto per le persone in difficoltà nel pagamento dell'affitto del canone di locazione. E credo che su questo il dottor Spazzani sia con me, perché nel momento in cui viene a mancare un sostentamento, un sussidio, un aiuto nel pagamento del canone, vuol dire che quella famiglia non potrà pagare quel canone, sarà in morosità e il proprietario non riceve il giusto affitto per il suo appartamento. Ma il problema sta qui, il problema è che manca ormai da decenni una politica abitativa nel nostro paese, manca da decenni una politica strutturale che metta al centro, voglio dire, due interventi. Dobbiamo riqualificare, recuperare il tanto patrimonio sfitto pubblico. Io non sono per costruire altre case, io sono per recuperare il patrimonio pubblico esistente, ok? E dall'altra parte bisogna, per esempio, valorizzare in questo caso la contrattazione a canale concordato, che vede, voglio dire, accordi tra la proprietà e l'inquinato e dalle rispettive rappresentanze, usando a leva fiscale che favorisca i proprietari che affittano a canale concordato, per esempio, quindi una cedolare in questo caso del 10%, e per esempio venga tolta qualsiasi agevolazione per quanto riguarda il canale libero. Altra cosa, vogliamo regolamentare i famosi affitti brevi o turistici che tolgono alloggi che hanno una destinazione di durata e che quindi sono alloggi che potrebbero essere messi sul mercato a canoni di affitto, quindi con la durata più lunga dei pochi giorni o di qualche mese per quanto riguarda gli affitti brevi. Possiamo
chiaro che con un affitto breve, 100 euro al giorno, in una settimana ti sei fatto l'affitto di un mese, insomma.
Benissimo,
no? Però
vuol dire, ma lei sarà con me, dicendo che in quel centro storico di quella città, piccolo o grande, vuol dire che non si affitta più un appartamento con la durata contrattuale più lunga, vuol dire che l'inquilino...
No, ma per carità, bisogna fargli pagare le tasse, tanto per cominciare.
Bisogna pagare le tasse, è chiaro.
È chiaro che loro possono scegliere di fare quello che vogliono, anche di tenerlo vuoto l'appartamento, no? Se uno ha un appartamento vuole lasciare per il figlio, non l'affitta, e quando il figlio si sposa c'è l'appartamento,
ma noi siamo perché comunque ci sia una leva fiscale che favorisca i proprietari che affittano nei confronti di chi invece tiene gli appartamenti sfitti. Cioè, voglio dire, ci sono interventi che bisogna fare, perché bisogna agevolare quella parte anche della proprietà che, voglio dire, mette a disposizione il proprio alloggio e che ha il diritto ovviamente di tenere il proprio affitto. Il problema vero è che oggi abbiamo una situazione dove per la maggioranza i contratti non vengono fatti a canale concordato, sono contratti, vuol dire, con canoni superiori,
che
sono insostenibili rispetto al reddito dei lavoratori e dei pensionati. Questo mi sembra
perché siamo vicini alla chiusura, fra l'altro abbiamo anche un'altra telefonata e voglio darvi il tempo di trarre le conclusioni di questa nostra conversazione. Allora, spazia di testa, un suo intervento, una telefonata e poi le conclusioni, prego.
Ma il tempo immagino sia poco, i temi sono tanti, anche sollevati dal segretario Cappelli, oltre che dagli ascoltatori. Io riprendo Guido, no? Il nostro ascoltatore, che giustamente metteva in evidenza i problemi dei proprietari. Non si può pretendere che la proprietà immobiliare diffusa, quindi tanti piccoli risparmiatori che hanno garantito l'affitto a tutti, studenti, famiglie, lavoratori in Italia per tanti anni, perché non lo hanno fatto grandi soggetti, non lo ha fatto lo Stato, per esempio non si può pretendere, siamo usciti adesso dalla questione studenti, non si può pretendere che non subiscano conseguenze da una mancata tutela, che non è solo quella ordinaria, perché c'è una mancata tutela ogni momento in cui si crea un problema nell'affitto, a fine locazione o per morosità, ma che non si può pretendere che non abbia conseguenze un blocco degli sfratti di 2 anni. Non ce lo dobbiamo dimenticare, c'è gente che è rimasta scottata, bruciata da quell'esperienza, non vuole fare più affitti lunghi, quindi non ce la prendiamo con chi fa affitti brevi additandolo come lo speculatore. Se vogliamo che ci siano più affitti lunghi da qualche parte, in qualche città forse c'è questa esigenza, anche lì incentiviamo l'affitto lungo, ma non andiamo a punire chi fa affitto breve, e capiamo che c'è anche quello, c'è chi è esasperato da situazioni inaccettabili in termini di tutela. Dopodiché tante cose si possono fare, ma certamente non colpire chi ha svolto una funzione economica e sociale fondamentale in Italia finora.
Allora, adesso leggeremo qualche altro messaggio. Intanto Antonio da Roma, buonasera Antonio.
Buonasera dottor Mensurati, buonasera a tutti. Io voglio dire che ho un appartamento a Casape, provincia di Roma, che si trova a 40 chilometri dalla Basilica di San Giovanni. Sono anni che non riesco ad affittarlo. Io con 300 euro al mese trattabili lo posso affittare, oppure se qualcuno lo vuole comprare a 35.000 euro, gli posso dare anche il terreno per fare l'orto. Quindi se a qualcuno in Casabria, poi a molti appartamenti nel centro storico vuoti, il centro storico si è svuotato. E quindi
problema di tanti piccoli paesi, sì. Grazie Antonio. Giuseppina da Latina, buonasera.
Ah, buonasera, senta, intanto complimenti per la trasmissione che la seguo. Grazie. Assiduamente. Brevemente volevo solo comunicare questo. Io ho un appartamento a Latina che potrei, volendo, affittarlo, ma sono impossibilitata in quanto percepisco una pensione di reversibilità. Mi sono rivolta a parecchie strutture o diciamo agenzie alla Tunia e ovviamente correndo il rischio che mi venga o dimezzata o tolta la pensione di reversibilità, io non posso affittare questo appartamento e quindi ho vuoto, sfitto e oltretutto pago comunque l'IMU e tutte le altre ovviamente tasse che lo Stato ci concede, ovviamente sia per la Tari sia per l'IMU. Il problema è che se anche qualcuno volesse affittare questo appartamento non lo può, quando una persona ovviamente come me ha una pensione di reversibilità. Ho provato anche ad informarmi attraverso la cedolare secca, però ovviamente non posso in nessun modo. Come possiamo risolvere questo problema?
Grazie signora Giuseppina, adesso vediamo se riusciamo a dare al volo una risposta, intanto qualche altro messaggio. Nicola dalla provincia di Bari: non parlo di studenti, ma mia moglie ha ereditato una casa di 70 metri quadri, percepisce un fitto di 280 euro al mese, tra IRPEF e IMU versa circa 175 euro al mese, resta un netto di 165 al mese che equivale a circa 2000 euro l'anno. Ultimamente ha dovuto pagare 200 euro per l'intervento dell'idraulico, 2000 per l'intervento del muratore, 600 per l'intervento di pitturazione del portone della persiana. Sperando che non ci siano altri interventi, è sparito il guadagno di un anno e mezzo. Giovanni da Cagliari: benvenga l'intervento del governo sul caraffitti, nessun politico però che abbia parlato di un taglio delle tasse per chi affitta studenti, i canoni verrebbero calmierati molto più facilmente. Angelo da Bologna: e decentralizzare l'università con sedi dei corsi anche nei centri minori, e infatti viene fatto, poi chiaro, se uno ha la facoltà nel posto sbagliato rispetto a dove abita il problema rimane, insomma, no? Per dire, hanno aperto un'università a Cassino che ha diverse facoltà e c'è qualcuno che magari, che ne so, dalla provincia di Latina anziché andare a Roma deve andare a Cassino, ma il problema rimane. Allora, Daniele da Brescia: sono proprietario di un appartamento di circa 150 metri quadri, circa 7 chilometri dalle varie università di Brescia, il tutto a 600 euro al mese. Ho messo in affitto per i vari studenti, ma dicono che è un po' lontano dagli Atenei, dovrebbero alzarsi 45 minuti prima per prendere i mezzi pubblici. Da noi in centro Brescia ci vogliono 800 euro per il monolocale, ditemi voi. Insomma, è chiaro, nei 150 metri quadri potrebbero vivere più studenti, con 600 euro al mese potrebbero dividere le spese. Allora, siamo arrivati alle conclusioni. Massimiliano che ci scrive da Roma: studente lavoratore, la lezione a distanza è utile ma è un ripiego, lo studente deve essere in aula a fare domande, dialogare con i professori e con i colleghi, utilizzare le biblioteche e i laboratori. Vittorio da Siena: la soluzione del caraffitto per gli studenti verrà trovata ancora una volta attingendo al solito PNRR, risorsa a quanto pare illimitata. Paolo da Bolzano: ha ragione Ilaria, la ragazza che abbiamo intervistato all'inizio, i bed and breakfast sono un problema in tutta Italia, hanno aumentato gli affitti di tutte le case, ridotta la disponibilità di alloggi, per non parlare della grande evasione fiscale. Come detto, si dovrebbero far pagare tasse completamente diverse ai proprietari che affittano a studenti, a famiglie e a quelli che li utilizzano per il bed and breakfast. Allora, siamo arrivati alle conclusioni, un minuto a testa per un commento finale, anche per parlare delle prospettive, poi come detto ci collegheremo con gli Stati Uniti per la condanna di Donald Trump. Chiappelli, prego, rapidamente, mi raccomando.
Rapidamente, certamente. Io credo che per affrontare questo problema bisogna che ci sia un intervento pubblico, c'è la necessità di un nuovo piano casa, c'è necessità di recuperare il patrimonio pubblico sfitto, c'è necessità anche di una manovra fiscale, come ho detto prima, che premi ovviamente i proprietari che affittano a canoni ovviamente sostenibili in base alle normative vigenti. C'è bisogno, lo ripeto, anche di aiuti alle famiglie, e io ritorno a dire che il governo deve assolutamente rivedere la posizione di non rifinanziare più il fondo sostegni affitti. Voglio ricordare che l'anno scorso il fondo era di 300 milioni e questo fondo ha sostenuto circa 600.000 famiglie nel nostro paese. Non voglio pensare quello che succederà a giugno, a luglio, quando dovremo essere fatti i nuovi bandi, e che i comuni non avranno risorse necessarie appunto per aiutare le famiglie che hanno diritto ad un aiuto. Quindi c'è la necessità di un intervento pubblico, che lo Stato riprenda in mano una politica di programmazione e di rilancio del settore, con politiche abitative chiare e serie, che vanno ovviamente ad un aumento dell'offerta abitativa.
Si ferma però. Benissimo, Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Prego, Spaziani Testa.
Ma si faccia quello che si deve fare per gli studenti, ma non perché c'è un'emergenza oggi, perché qualche tenda non è l'emergenza, è una situazione, si richiama l'attenzione su qualche problema che c'è e su qualcuno che è un po' esagerato. Ci sono centinaia di università in tutta Italia, si possono anche trovare soluzioni diverse. Più in generale sull'affitto, il messaggio finale da parte mia è della necessità di dare maggiori garanzie ai proprietari scottati da quel blocco sfratti di cui parlavo e da un'inefficienza generale, continua e fisiologica, purtroppo mi viene da dire, nel rientro in possesso degli immobili, e dare incentivi alle tante famiglie che da tanti anni hanno garantito l'affitto in Italia a studenti, famiglie e lavoratori.
Allora, Angela da Bordighera, le posso assicurare che molti scelgono l'affitto breve perché le leggi italiane non tutelano in nessun modo i proprietari. Va bene, si potrebbe continuare a lungo, ma torneremo sul tema sicuramente. Intanto ringraziamo i nostri ospiti, Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNI, il Sindacato Nazionale degli Inquilini. Grazie Chiappelli, buonanotte.
Grazie, buonanotte.
Buonanotte anche a Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confedilizia, quindi parliamo dei proprietari, di immobiliari. Grazie Spaziani Testa e buonanotte anche a lei.
Grazie molto, buonanotte.
Allora, Claudio Pagliare è già in linea. Claudio, nostro corrispondente degli Stati Uniti. Ciao Claudio, buonasera.
Buonasera Stefano. Buonasera.
Allora, grazie per il tuo intervento, ma insomma, volevamo commentare adesso nei prossimi 5 minuti questa condanna a Donald Trump e cercare anche di capire come può influenzare la sua campagna elettorale, nel senso se passerà per vittima e quindi gli darà paradossalmente maggiore spinta, o al contrario ne comprometterà un po' le sorti. Prego.
Allora, beh, una condanna in un processo civile, dunque insomma non ha la rilevanza di un processo penale, ovviamente, anche se gli costerà cara, perché il risarcimento previsto e stabilito dalla giuria è di ben 5 milioni di dollari. Naturalmente già annunciato il ricorso. La questione è le accuse mosse da Jean Carroll, giornalista e scrittrice, risalgono al 1996. La scrittrice sosteneva di essere stata stuprata in un camerino di un grande magazzino e la corte ha riconosciuto un reato leggermente minore, un risarcimento per un reato minore, che è quello appunto di aggressione sessuale e poi anche di diffamazione. In tutto fanno 5 milioni di dollari. Come dicevo, non è un processo penale, dunque non ci sono conseguenze penali sul Presidente, non ci sono rischi di condanne detentive o niente, c'è una pena pecuniaria. Lui, naturalmente, Trump si è immediatamente difeso, ha commentato attaccando come suo stile, sostenendo di essere vittima della più grande caccia alle streghe nella storia, ed è un po' la linea a cui siamo abituati. La tua seconda domanda, che è il commento, è se questo potrà avere un impatto sulla prospettive di Donald Trump sulla nomination repubblicana. La mia risposta su questo direi che è proprio categorica, anche come quella di tutti i commentatori qui americani, che l'impatto è zero, nel senso che abbiamo già visto che di fronte ad accuse anche più gravi, diciamo dal punto di vista penale, non solo civile, l'elettorato di Trump, il popolo di Trump, che bisognerà poi vedere quanto numeroso è, ma sicuramente consistente, non sembra scalfito da queste accuse. La costruzione che Donald Trump fa di essere vittima di una cospirazione, di un tentativo di sbarrargli la strada, verso la Casa Bianca, fa presa, fa leva in quell'elettorato che lo ama e che ancora crede in lui, e che non è cosa da poco conto, tenendo conto che insomma, i sondaggi misurano con interesse, perché proprio un sondaggio recente di qualche giorno fa dice che in un eventuale duello, cioè una ripetizione delle presidenziali del 2020, un altro Biden contro Trump, scenario molto probabile a questo punto, e beh, se si votasse oggi Trump vincerebbe secondo il sondaggio. Dunque questo processo sicuramente, Stefano, non avrà un impatto più serio. Potrebbero essere le tegole giudiziarie che pendono sul suo capo e che derivano dal suo tentativo di restare al potere dopo aver perso le elezioni del 2020, e che è sostanzialmente l'inchiesta del Dipartimento di Giustizia sul 6 gennaio, che ancora non è giunta a una conclusione. Il gran giurista valutando.
Poi tra l'altro si pare sia rimandato tutto a dicembre, quindi diciamo alle soglie dell'apertura delle primarie di gennaio dell'anno prossimo, no? Che poi porteranno alla corsa.
Sì, i tempi sono ovviamente per un procedimento di questo genere sono molto lunghi, il Dipartimento di Giustizia si rende ben conto che rischio di accusa di controaccusa da parte di Trump di usare l'arma della giustizia in maniera politica è molto, molto grande. È una situazione molto complessa. La questione oggi sulle elezioni, sull'elezione che tutti danno per scontato che Donald Trump vincerà le primarie, ma c'è da dire che le primarie repubblicane cominciano davvero adesso, nel senso, anzi, ancora non sono cominciate, perché quello che potrebbe essere lo sfidante più forte in casa repubblicana, cioè De Santis, formalmente ancora non ha annunciato
la sua candidatura,
lo farà nelle prossime settimane, e le primarie, la storia delle primarie ci hanno dimostrato che insomma possono riservare sorprese anche molto molto appunto imprevedibili.
Ma anche su Biden ricordiamo non scommetteva nessuno, no, quando si candidò alle primarie, insomma la prima volta contro
le primarie ricordo perfettamente perché le seguì. Ebbene, era anche difficile trovare democratici che ai seggi dicevano di aver votato di votare Biden. Poi improvvisamente si creò un accordo anche all'interno del Partito Democratico di convergenza e Biden vinse alla grande le primarie. Però ecco, le primarie sono delle elezioni vere che si combattono stato per stato, quindi è ancora troppo presto per fare delle previsioni. Allo stato attuale certamente Donald Trump è il frontrunner repubblicano, questo sicuramente.
Bene, ringraziamo Claudio Pagliara, nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Grazie Pagliara, come sempre, e a risentirci. Buonanotte.
E grazie Stefano, a te.
Allora, la stampa di Torino apre così: riforme, sfida Meloni Schlein. La Presidente del Consiglio, serve una democrazia forte, la leader del PD, la priorità è il lavoro. Ci fermiamo qui con la lettura dei giornali. Adesso diamo la linea a Duccio Pasqua per la conduzione di Stereonotti. Ringrazio in chiusura i tecnici Andrea Di Marco, Sergio Ciani, Alessio Caranzetti, regia Nino Giuliani, redazione Cristina Pini, Maurizio Merola e Nicoletta Simeone. Noi ci risentiamo domani sera alle 23.30. Già vi anticipo che parleremo di riforme costituzionali, almeno nella prima mezz'ora. Grazie a tutti e buonanotte.
Rai Radio 1. Sapere subito.